Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Fare la spesa per fare del bene. Sabato prossimo, 27 novembre, è la giornata nazionale della colletta alimentare. Ne parliamo nell'approfondimento della settimana. Torniamo poi a parlare di uno dei settori più in fermento per quanto riguarda il retail, le librerie. Focus sui trend dedicato invece all'artigianato doc, quando il fatto a mano fa tendenza. Ma iniziamo, come sempre, con le notizie e curiosità di questa settimana.
Google mette un piede nella moda e lancia un nuovo sito per il commercio online dei capi di alta moda. Secondo il New York Times, boutique.com rivoluzionerà il modo di acquistare abiti e accessori online. Il portale è una collezione di boutique virtuali curate da stilisti, retailer, blogger e celebrità. Tra le star ingaggiate, Katie Holmes e Sarah Jessica Parker. Nasce Duit, catena di outlet dedicata al design made in Italy. I primi mall nasceranno a Santhià, nel Vercellese, e Colonnella, provincia di Teramo. Seguiranno poi Brescia, Venezia e Roma. Arriva Path, l'anti-Facebook, il personal network social, ma non troppo. Massimo 50 amici, solo i più stretti. Il modello in controtendenza, pensato per gli smartphone, si basa sulle foto. Scelte e postate raccontano una storia di percorso di vita. Path, appunto, per immagini. È online la seconda serie di Casa Coop, la web sitcom che l'insegna della grande distribuzione ha scelto come formula di comunicazione innovativa. 7 puntate ambientate in una comunità allargata, formata da 3 famiglie, che sono di casa al supermercato. È il Nomad, il nuovo quartiere di tendenza di Manhattan. Il nome è l'abbreviazione di North of Madison. La zona è quella tra la Quinta Strada e Lexington. Quartiere poco noto se non per i grandi negozi di tappeti e antiquariato. Sta vivendo un periodo di boom grazie al rinnovamento di Madison Square Park, cui sono seguite l'apertura di Italy, il supermercato del Made in Italy di qualità, e del nuovissimo Ace Hotel.
La borsa della spesa.
Ho preso alcune cose secondo l'elenco che ho trovato nel fogliettino che mi è stato dato all'ingresso per offrire dei prodotti che non sono deperibili.
A me piace molto mangiare, vorrei che tutti potessero farlo come lo faccio io.
Noi abbiamo abbastanza e qualche cosina è meglio darle anche agli altri.
Credo un minimo di condivisione si deve fare, insomma.
Colpisce la marea di bambini e di ragazzi di qualsiasi età che aiuta e contribuisce a quest'opera di carità.
Gli ho detto: questa volta faremo una cosa diversa. Invece di prendere le cose solo per noi, questa volta le raccoglieremo anche per gli altri.
Erano alcune delle testimonianze raccolte negli anni scorsi durante la giornata nazionale della colletta alimentare, un appuntamento giunto quest'anno alla sua 14ª edizione. Sabato prossimo, 27 novembre, in oltre 8.000 supermercati, più di 110.000 volontari ci inviteranno a donare parte della nostra spesa. Alimenti a lunga conservazione come olio, omogeneizzati, tonno e carne in scatola, pelati, legumi che saranno distribuiti a 8.000 strutture caritative convenzionate con la rete Banco Alimentare. Si tratta di mense per i poveri, comunità per minori, centri di accoglienza che aiutano, pensate, 1,5 milioni di persone in stato di bisogno. Ne abbiamo parlato con Marco Lucchini, direttore della Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Gli obiettivi è uno sempre solo, che è quello di poter da una parte aiutare materialmente, quindi raccogliendo sempre più alimenti per chi ha bisogno, insieme al fatto che la gente che si incontra, la gente che fa la spesa, chi viene a darci una mano, i direttori, i dipendenti, tutti coloro che sono coinvolti, sono milioni e milioni di persone oramai, notiamo che un risultato grande è poi una, come dire, un continuare, un voler diventare protagonisti di solidarietà, di carità, e quindi questo direi che è la cosa più bella, questo fiorire di persone che poi personalmente, nelle associazioni, questo non è importante, ma che continuano poi a guardare l'altra persona, persona magari anziana, bisognosa, in modo diverso dal venerdì prima della colletta.
Contro lo spreco, contro la fame è il vostro messaggio, il messaggio di Banco Alimentare Onlus. In questi anni, che sono stati gli anni della crisi, la vostra iniziativa è comunque cresciuta molto. Questo vuol dire che la crisi ha stimolato anche riflessioni sul modo diverso di consumare, su un consumo responsabile e sulla solidarietà?
Beh, questo senz'altro, come dire, quando bisogna un po' guardare alle poche risorse che ci sono, a volte si stimola anche la creatività, la fantasia, però sono convinto che si può guardare da un altro punto di vista, proprio per il lavoro che da tanti anni, ormai dall'89 in Italia, ma ricordo che Banco Alimentare è un'organizzazione a livello mondiale, stiamo facendo, come mi ha detto una persona, meno male che ora che c'è la crisi c'è il Banco Alimentare con esperienza già consolidata. Noi pensiamo che viene recuperato del cibo che viene dato a delle persone che hanno bisogno, non viene buttato, quindi non si aumenta tutto il problema dell'inquinamento, si rigenera una cultura del non spreco a livello anche di persona, e quindi ha generato tutto un positivo, ma che era già presente, solo poi la crisi l'ha solo reso, come dire, molto più evidente.
Nel nostro paese le persone sotto la soglia di povertà alimentare sono più di 3 milioni, ma molte associazioni caritative oggi rischiano di chiudere.
Proprio a seguito di questo aumento, spesso le organizzazioni hanno difficoltà a reggere l'impatto, e quindi anche l'appello per la giornata nazionale della colletta alimentare è proprio: fate la spesa, perché se crolla anche questa diga, ad esempio delle 8.000 associazioni che noi aiutiamo, beh, dopo la situazione diventa ancora più grave, perché avremmo questo 1,5 milioni di persone che poi si rivolgono a loro realmente sulle strade.
Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, parliamo di librerie e department store.
Il problema della grande distribuzione oggi si chiama sovrapposizione. Come abbiamo detto più volte, siamo nell'epoca di sovrabbondanza dell'offerta di beni e di servizi e il retail non riesce a sottrarsi a questo abbraccio soffocante. Prendiamo il caso delle librerie. Ormai sono talmente segmentate per location e per target da servire che alcune volte sono irriconoscibili. Siamo andati a vedere quella aperta in Upin Pop, la nuova insegna che sta prendendo piede in diverse regioni, una in Corso Buenos Aires, l'altra in Piazzale Corvetto a Milano. La libreria è un completamento dell'offerta di questo format, a fianco della ristorazione e di tutte le categorie dell'abbigliamento. Però c'è modo e modo di rappresentarla. Il libro è ormai una commodity, lasciateci passare questo concetto, ed è regolato dall'impulso. Il libro mi piace e lo compro subito. È su questo concetto commerciale che si sono confrontate Mondadori in Corso Buenos Aires e la Feltrinelli in Piazza Corvetto. La superficie è più grande per la seconda, ma Mondadori si rivela un semplice corner, mentre la Feltrinelli riesce a costruire una vera e propria libreria di quartiere, con una densità di libri per metro quadro ben superiore al suo concorrente storico e quindi con un'impostazione di servizio nettamente più riuscita. Ma torniamo al ragionamento iniziale. Visto ormai che tutte le insegne sono sovrapposte, perché per sfuggire all'ovvio non cercano nuovi sistemi per rappresentare la loro offerta?
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta, Patrizia Martello, docente di Sociologia dei Consumi e Analisi delle Tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Buon pomeriggio, Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Artigianato DOC, il tema della puntata di oggi, parliamo cioè della riscoperta del sapere e della tradizione artigianale. Una riscoperta che passa non solo dai prodotti, ma anche da alcune campagne pubblicitarie. È una sorta di nuovo artigianato in bilico tra arte e design che coniuga tradizione e innovazione, manualità e tecnologia. Patrizia.
Design ad alto valore umano aggiunto, che rilancia l'idea di un artigianato d'avanguardia per una nuova narrativa dell'oggetto, per una nuova etica ed estetica del bello. È quello che si legge sul sito di Who Made It, Design for the Avancraft, ed è un manifesto, possiamo dire, dell'artigianato innovativo, quello d'avanguardia, appunto, Avancraft, che punta sull'autenticità e sull'originalità di oggetti contemporanei, però costruiti uno ad uno da abili artigiani. Le collezioni Who Made sono appunto espressione di questa perfetta sintesi tra saperi tradizionali e design di ricerca. Il valore umano aggiunto, si diceva, è tale ed è anche percepito da chi compra, dai consumatori, che nel sito si propone di risalire dal codice dell'oggetto all'artigiano che l'ha costruito. Quindi si vedono le foto, le biografie, le storie, appunto nuove narrazioni degli oggetti. Alla ricerca di autenticità vorremmo sempre più oggetti che emanino i sapori e i profumi delle vite dei loro autori, e il mondo dell'artigianato è un ricchissimo sistema simbolico di ritualità, di antiche tradizioni, di linguaggi e una messa in metafora, potremmo dire, di forme e funzioni degli oggetti quotidiani. Tra le iniziative di rivalutazione della capacità di espressione manuale a cavallo tra arti applicate e artigianato artistico, il recente progetto di CNA Vicenza con Fuori Biennale e Venice International University, che ha unito 11 giovani designer e 11 artigiani guru esperti di ceramica, plexiglass, marmo, vetro, incisione, quindi sia di materiali che di tecniche lavorative, questo rimescolamento di competenze, di conoscenze, di creatività diverse ha prodotto prototipi d'avanguardia come la collana Make It d'argento, personalizzabile grazie a un kit anche fai da te in stile meccano. L'equazione di questa iniziativa è stata raffinatezza artigiana e ricerca spinta dei designer internazionali che hanno partecipato.
E uno dei mestieri che si rifanno ad un artigianato altamente specializzato, tuttora molto ricercato, è quello del liutaio. Un'arte e una tecnica tramandata nei secoli che è giunta fino ai nostri giorni quasi immutata, condensata molto bene in un documentario del 2008 che abbiamo trovato in rete. Si intitola Storia di un liutaio.
Generalmente capiscono un notaio, poi quando vedono la macchina che guido dicono strano.
L'arte non fa crescere soltanto un individuo personalmente, ma fa crescere anche un'intera società.
Quando si parla di arte non è professione, deve essere una passione.
I bravi liutai vengono facilmente a gala.
È sempre un'esperienza nuova, non è mai la stessa cosa. Costruire gli strumenti è necessaria comunque una certa calma. Il lavoro procede, bisogna avere pazienza nel costruirlo, e è un aspetto che riesco a vivere, una dimensione che riesco a vivere proprio lavorando in un luogo tranquillo.
Patrizia, molti di questi antichi mestieri sono ricercatissimi. Un recente rapporto di Confartigianato ha evidenziato proprio la mancanza di sarti, tessitori, maglieristi, modellisti, cappellai, in pratica la base artigianale del nostro sistema moda.
Sì, del sistema moda pensiamo per esempio al lusso che si avvale delle migliori competenze di artigiani italiani, vedi i 7000 calzaturifici che producono le scarpe per tutti i grandi brand del lusso internazionale, scarpe che sono tutte made in Italy, fatte appunto nei nostri distretti, dal francese Louboutin all'inglese Jimmy Choo, a Manolo Blahnik, eccetera. In una delle molte varianti dell'ultima campagna stampa di Louis Vuitton, per esempio, si legge titolo L'artigiano e la chiusura S, e il testo recita: l'armonia dei rivetti fissati a intervalli regolari da una mano rigorosa e precisa come un metronomo, i gesti per creare un baule si ripetono immutati oggi come ieri. Insomma, un uso esplicito della sapienza di chi crea i prodotti come valore differenziante da comunicare per questo brand. Al centro dell'immagine della campagna stampa infatti c'è l'artigiano, ci sono le sue mani, c'è lo strumento usato, questo martello speciale, e il prodotto tutto il baule non è neanche per intero. Nel binomio lusso-artigianato da segnalare anche la crescita dell'oggetto bicicletta come nuovo accessorio fashion, ipercustomizzato naturalmente, quindi personalizzato, rigorosamente fatto a mano. Un esempio tra i molti, Wheels, significa ruote, ed è la bicicletta lanciata dal gioielliere danese George Jensen. Il concetto è quello del daily life luxury, del lusso quotidiano, quindi una bicicletta da vedere nelle strade accanto alle 1000 biciclette dei servizi di sharing, naturalmente Danimarca. Nei lifestyle contemporanei si è fortemente innestata la voglia di trasformare materie con le proprie mani, creare manufatti, dall'inventive knitting, cioè la maglieria, il fare le cose con i ferri, quindi gli oggetti fatti a maglia, che è ormai un must di molti eventi e di molti ritrovi, in genere in location anche un po' esibitive, tipo la Triennale qui a Milano, e non solo al femminile, fino alle forme del fai da te, quello non per tutti, quello senza brugola e senza martello, descritto nel libro, nel recente libro Ikea, un gioco di parole tra Ikea e Crea, cioè l'idea che a partire da pezzi predefiniti ci sia la capacità, tra virgolette, artigianale e la sapienza dei singoli che costruiscono oggetti unici a partire dalle stesse materie prime, quindi una voglia di artigianalità che si diffonde anche tra le persone che artigiani non sono. E poi abbiamo degli esempi di artigianato coniugato con la nightlife. Craft Bar del San Francisco Museum of Craft and Folk Art, artigianato e arte popolare, fa incontrare creativi artigiani per specifici progetti collettivi, seguiti anche in remoto via streaming da chi non può essere lì fisicamente, e queste sessioni di lavoro organizzate sono poi dei veri happening con DJ set, musica live, insomma si è creata una vera community che produce pezzi di artigianato artistico. Ma l'artigianato è diffuso anche nei consumi quotidiani, quindi non solo lusso. Etsy.com è un sito di shopping online di prodotti tutti fatti a mano e ha moltissime categorie, dal cibo ai dolci ai vestiti agli accessori, utensili da cucina, vasi, tappezzeria, anche libri, a cui si aggiunge una sezione intitolata Tutto il resto, e qui troviamo dalle cornici agli adesivi, ai bottoni, ai biglietti da visita, ai magneti, quindi artigianato più o meno artistico che si sposa con gli oggetti quotidiani.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Berlino su Artigianato Doc e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher di Memetic Club, Alessia Zampano. Ben ritrovata, Alessia.
Grazie, buongiorno a voi. Dunque, considerato un outsider della moda, il marchio Bless, che incarna perfettamente questa tendenza. Fondato da due stiliste, una francese e una tedesca, si posiziona infatti in un imprecisato confine tra moda, design e alto artigianato, confini che il duo creativo supera e confonde in un incessante lavoro di sperimentazione e crossover di generi. È infatti dalla costante osservazione della realtà e dei suoi punti deboli che nascono i loro prodotti, collezioni di abiti che diventano pezzi di design, come le amache in pelliccia, i cavi gioiello, i maglioni plaid o i pantaloni contenitore. Nei due negozi laboratorio di Parigi e Berlino le macchine per cucire sono in primo piano, a fianco a stoffe, lembi di abiti, insomma alle materie prime da reinventare. Da qui prendono vita le loro collezioni concettuali, i cui pezzi sono sempre in edizione limitata e numerata, tra i 20 e i 2000.
Grazie Alessia. Patrizia, è singolare parlare di artigianato e futuro, ma sta proprio qui la chiave di questa tendenza. Artigianato d'avanguardia, lo hai definito tu.
Sì, che potrebbe anche essere una strada futura per il nostro Made in Italy, da sempre legato a un artigianato locale che anche in tempi di globalizzazione sa mantenere la capacità di esprimere le diversità culturali territoriali italiane, insomma il genius loci. Accanto però a questa tendenza importante legata all'uso dei codici del design e della ricerca anche un po' spinta per la produzione di manufatti che sono di fatto opere d'arte, quindi un design che guarda al passato anche lontano, anche alla natura, ed è in realtà avanguardista proprio perché mescola sapientemente manualità e tecnologia, passato e futuro.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, dove potrete scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere Avere. Scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.